I santi canonizzati del giorno. Sant'Antonio Maria Claret di Clara, 1807-1870. Questa sorprendente figura di missionario, fondatore e arcivescovo, nacque il 23-12-1807 in Salen, nella diocesi di Vic, Barcellona. Quinto degli 11 figli che Giovanni, modesto tessitore, ebbe dalla moglie. Al fonte battesimale gli fu imposto il nome di Antonio. Il santo dirà un giorno: «Dopo Dio tutto io debbo ai miei genitori, che erano tanto buoni». Nella sua autobiografia confessa che già a 5 anni l'idea dell'eternità era diventata in lui dominante. Fin da fanciullo sognò l'altare, e invece gli toccò aiutare il padre nella modesta fabbrica di tela. Fu anzi mandato a Barcellona a perfezionarsi nell'arte della tessitura e vi si dedicò con tale impegno che ne risentì la sua devozione. Confessa egli stesso che mentre in chiesa assisteva alla messa vi erano più macchine nella sua testa che santi sull'altare. Nei corsi serali, con la sua tenacia, era persino riuscito ad imparare il francese, il latino e l'arte della stampa. L'anima del santo non era soddisfatta, benché l'avvenire gli si preannunciasse radioso. Ripensando alla frase evangelica, «Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima?», si decise ad entrare nel seminario di Vic nel 1829. I suoi 3 amori furono Gesù, Maria e le anime, e crebbero in lui con lo studio assiduo, la meditazione frequente della passione, la confessione fatta 2 volte ogni 8 giorni, la comunione fatta 4 volte la settimana, mentre gli altri seminaristi erano ammessi ai sacramenti 2 volte al mese. Assetato di penitenze, Antonio si disciplinava 3 giorni la settimana, indossava il cilicio negli altri 3, digiunava il sabato e le vigilie. Sua sorella Rosa gli chiese perché si mettesse sovente dei sassolini nelle scarpe. «Servono», le rispose, «a ricordarmi la presenza di Dio». Al suo diaconato e al diaconato si preparò con 30 giorni di esercizi spirituali e con 40 al sacerdozio, che ricevette a Solsona il 13 giugno 1835. Mentre cominciava la guerra carlista per la successione al trono di Spagna. Il Claret fu nominato vicario economo del suo paese natale, ma nel 1839 volle recarsi a Roma per mettersi a disposizione di propaganda fide. Essendo assente il cardinale prefetto, egli seguì un corso di esercizi spirituali presso i gesuiti. Incoraggiato da essi, accettò di vestire l'abito di novizio, ma una piaga al piede lo costrinse, dopo 1 mese, a fare ritorno in Spagna. Il vescovo lo nominò vicario a Viladrò, dove ebbe modo di mettere in risalto il suo straordinario talento oratorio. Essendo molte le parrocchie che lo richiedevano a predicare le missioni, si stabilì a Vic, da cui gli fu possibile estendere la sua azione a tutta la Catalogna. Il Claret viaggiava sempre a piedi, portava in un fazzoletto tutto il suo bagaglio, composto dal breviario e dalla Bibbia. Non accettava alcun onorario. Si asteneva sempre dalla carne e dal vino. Non dormiva che poche ore per notte, sovente per terra o sopra una sedia. Ogni giorno predicava per 2 o 3 ore di seguito, con voce robusta e chiara. Passava sovente 15 ore al confessionale, vegliato talora dalle guardie. Nella sua vita tenne complessivamente 25.000 sermoni e sovente parlò fino a 12 volte al giorno. Al termine della missione, che durava dai 9 ai 30 giorni, era tanta la gente che lo accompagnava che alcuni uomini erano costretti a chiuderlo tra 4 robuste assi per impedire che lo soffocassero. Il Dio gli aveva concesso il dono dei miracoli, del discernimento degli spiriti e della conoscenza del futuro, e i fedeli, convinti che egli fosse santo e profeta, accorrevano fin da 40 paesi della Catalogna per vederlo, ascoltarlo, toccargli il lembo del vestito. convinto di essere una tromba nella quale un altro soffiava, il santo si predicò a ogni sorta di uditori, con semplicità, ma con tale ardore che tutti lo ascoltavano con avidità. Per volere della Madonna si mise anche a scrivere. Dalla sua penna usciranno più di 150 libri e opuscoli, con un totale di 21.000 pagine, per inculcare le grandi verità evangeliche, la devozione del rosario, la stima dei doveri del proprio stato e i classici esercizi di devozione. Il libro La via diritta e sicura per andare al cielo, apparso nel 1843, ebbe quasi 200 edizioni con una tiratura di 800.000 esemplari, ancor vivente l'autore. Il Signore per ben 5 volte gli disse: «Hai scritto bene». I successi del suo apostolato gli valsero anche odi tenaci, ma il santo non si lasciava scoraggiare, né da chi lo interrompeva con grida scomposte, né da briganti che lo assalivano per via. Nel 1841 sospese il quaresimale a Vic, dietro consiglio del vescovo. Altrimenti, disse egli, quantunque mi avessero atteso ai piedi del pulpito due file di pugnali, non avrei indietreggiato di un passo. Anche il demonio faceva l'impossibile per impedire al Claret il proseguimento delle missioni. Fremente di odio, sovente lo assaliva, lo percuoteva mentre predicava e una notte gli lacerò persino un fianco. La Madonna istantaneamente lo risanò. Nel 1848, essendo troppo esposto alle ire dei massoni e dei liberi pensatori, accettò l'invito di andare a predicare nelle Canarie, benché gli costasse assai il dover abbandonare la libreria e la casa editrice che aveva fondato a Barcellona, e le numerose associazioni e confraterniche di cui si occupava. Per 15 mesi percorse quelle isole operando gli stessi prodigi e affascinando le folle. Ad Arucas, la domestica del curato non sapeva spiegarsi di quale natura fosse impastato quell'uomo straordinario, che dopo aver faticato tutto il giorno e buona parte della notte, impiegava il resto nella preghiera e nel disciplinarsi con una corda, prima di concedersi un po' di scarso riposo. Da giovane il Claret aveva sognato la certosa. Al suo ritorno in Spagna volle appagare l'attrattiva che aveva sempre provato per la vita religiosa, dando principio nel seminario di Vic il 16 luglio 1849 con 5 sacerdoti ai missionari del Cuore Immacolato di Maria per la predicazione, l'insegnamento e la direzione dei seminari. Numerosi furono pure gli istituti femminili che beneficiarono del suo aiuto, soprattutto le Carmelitane della Carità, fondate da Santa Gioacchina di Vedruna, e le Ancelle del Santissimo Sacramento e della Carità, fondate da Santa Maria Michela del Santissimo Sacramento. Con i suoi religiosi poté fermarsi per poco tempo, perché il 4 agosto dello stesso anno Pio IX, a richiesta di Isabella II, regina di Spagna, lo nominò arcivescovo di Santiago di Cuba. La situazione religiosa in quella diocesi era poco confortante. Il seminario andava in rovina, le chiese giacevano nello squallore. Il clero era scarso, povero e ignorante. Monsignor Claret volle che i seminaristi fossero pochi e buoni, perché un prete cattivo lo riteneva il castigo più grande che potesse cadere sopra un paese. Celebrò il sinodo diocesano, istituì le conferenze ecclesiastiche, obbligò i sacerdoti agli esercizi spirituali ogni anno nel suo palazzo, richiamò i religiosi che erano stati espulsi e organizzò personalmente le missioni. In 6 anni di episcopato, ignorando la fatica, Visitò a cavallo 4 volte la sua diocesi, vasta quanto l'Italia. Pronunciò 11.000 sermoni, regolarizzò 30.000 matrimoni, cresimò 300.000 persone e regalò 200.000 libri. Non lo arrestarono fiumi in piena, epidemie, terremoti, persecuzioni di negrieri e di concubini, da lui scomunicati. Le opposizioni dei frammassoni ai suoi progetti per i miglioramenti degli indigeni, trattati come bestie. Per ben 15 volte tentarono di ucciderlo. Nel febbraio 1856, mentre usciva dalla chiesa di Uguin, un uomo lo assalì con un rasoio e gli squarciò la guancia e il braccio. Sulla cicatrice dell'arto apparve poi l'immagine della Madonna addolorata. Appena gli giunse la notizia che Pio IX aveva definito il dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria, 1854, il santo scrisse subito una lettera pastorale ai suoi fedeli, che fu giudicata un gioiello di teologia mariana. La stessa Regina del Cielo gli manifestò la propria riconoscenza, dicendogli da un'immagine: «Hai scritto bene di me». Le meraviglie compiute da Monsignor Antonio Maria Claret a Cuba erano giunte alle orecchie della Regina Isabella. Lo mandò quindi a chiamare perché fosse un suo confessore a corte. Era volontà di Dio che anche l'alta società beneficiasse della sapienza dei suoi consigli. Il santo si impose con la sua austerità di vita e si servì del grande prestigio di cui godeva, perché fossero designati buoni vescovi alle sedi vacanti e fosse organizzato un seminario di studi superiori nel colossale monastero dell'Escorial, costruito da Filippo II, ma in seguito caduto in rovina. Approfittò poi degli spostamenti dei reali attraverso la Spagna per darsi al ministero della predicazione e delle confessioni. La sua posizione gli attirò l'odio feroce dei nemici del regime, i quali gli attribuirono a torto un influsso deplorevole su tutti gli avvenimenti, sovente infelici, che si susseguirono in quegli anni di lotte. Aveva perciò ragione di dire che il tempo trascorso a corte altro non era stato per lui che una sequela di 12 anni di purgatorio. Non meraviglia perciò che sospirasse soltanto di morire senza peccati, senza denari e senza debiti. Piccolo e tondo, energico ed irascibile, ebbe molto a soffrire per le calunnie propagate contro di lui dai suoi avversari con romanzi, commedie, canzoni, caricature e persino contraffazioni delle sue opere. A chi lo consigliava di scolparsi rispondeva: «Lasciatemi in pace, so io quel che mi giova. Nel giorno del giudizio mi restituiranno la fama». Il Signore, del resto, a suggello delle sue fatiche, gli aveva concesso nel 1861 la singolarissima grazia della conservazione delle specie sacramentali, incorrotte da una comunione all'altra. Monsignor Laflèche, vescovo canadese, dirà di lui: «Tutte le volte che mi imbattevo per le vie di Roma, durante il Concilio Vaticano I, in Monsignor Claret, ero tentato di inginocchiarmi dinanzi a lui, come davanti al tabernacolo. Non di rado fu sorpreso in estasi e sollevato 2 metri da terra». La notte di Natale 1864, mentre a Madrid faceva il ringraziamento alla messa nella Cappella delle Ancelle del Santissimo Sacramento, la Vergine gli apparve e gli pose tra le braccia il bambino Gesù. Quando la rivoluzione nel novembre 1868 cacciò la regina Isabella dal trono, egli la seguì nell'esilio a Parigi, dove si occupò della colonia spagnola. Il 30 marzo 1869 partì per Roma, fu ricevuto da Pio IX e prese parte ai lavori preparatori del concilio. Di lui il sommo pontefice attestò: «Vidi Monsignor Claret e riconobbi lui un degno ecclesiastico, un uomo tutto di Dio, e quantunque alieno dalla politica, pure conosce assai le intemperanze della stessa politica e la malizia degli uomini, che sono cattolici di solo nome». Quando la solenne assise fu aperta, egli difese con accenti infuocati l'infallibilità pontificia e insistette sulla necessità che si unificasse il catechismo per tutta la Chiesa. Poco dopo il santo fu colto da un attacco apoplettico. Il superiore dei Claretiani lo invitò a Prades, dove si era rifugiato con i suoi 40 missionari. L'odio degli avversari perseguitò Monsignor Claret al di là delle frontiere. L'ambasciatore di Spagna chiese alle autorità francesi che fosse internato. Invece fece a tempo a rifugiarsi nella certosa di Fontfroide, dove morì il 12 ottobre 1870. Pio XI lo beatificò il 25 febbraio 1934 e Pio XII lo canonizzò il 7 maggio 1950. Le sue reliquie sono venerate a Vic nella casa madre della congregazione. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Sant'Antonio Maria Claret y Clara, 1807-1870.